Lettura dalle Confessioni di Sant'Agostino, libro primo, dal paragrafo 7 al paragrafo 12. Agostino ricorda i peccati commessi nell'infanzia. Ascolta, oh Dio, guai ai peccati degli uomini, e dice questo un uomo di cui tu hai misericordia, perché hai creato lui, non il suo peccato. Chi mi ricorderà i peccati commessi nell'infanzia? Nessuno, infatti, dinanzi a te è immune da peccato, neppure il piccolo che appena ha un giorno di vita sulla terra. Chi me li ricorderà, se non un qualsiasi piccino, nel quale vedo ciò che non ricordo di me? In che modo peccavo dunque allora? Forse perché cercavo avidamente i seni materni strillando? Se lo facessi oggi, buttandomi con altrettanta avidità, non naturalmente sui seni materni, ma sugli alimenti adatti alla mia età, sarei giustamente deriso e rimproverato. Dunque commettevo già azioni riprovevoli. Ma poiché non avrei potuto capire chi mi rimproverava, non si usava a rimproverarmi, ed era del resto cosa ragionevole. Infatti questi difetti si tende ad estirparli e ad eliminarli con il crescere dell'età, e non ho mai visto nessuno che, volendo far pulizia, gettasse via deliberatamente cose buone. O forse, tenuto conto dell'età, sarà da considerare cosa buona anche il chiedere, strillando, cose di per sé dannose, fare capricci con gli adulti non disposti a cedere, rivoltarsi con tutte le forze contro i genitori e le altre persone adulte che non accettano di soddisfare certi desideri, perché sanno che ciò sarebbe nocivo. Dunque i bambini non sono innocenti nell'anima, lo sono semmai in quanto sono ancora in formazione. Ho visto e osservato bene un bambino che soffriva di gelosia, non parlava ancora e già guardava pallido e ciliato un altro lattante. Chi non sa queste cose? Le mamme e le nutrici dicono di sapere eliminare questi difetti con non so quali rimedi. Certo, non è innocenza. Trovandosi di fronte alla fonte generosa e abbondante di latte, non sopportare di condividerlo con un altro, pur bisognosissimo di quell'unico alimento per rimanere in vita. Eppure queste cose si tollerano con indulgenza, non perché si considerano di nessuno di poca importanza, ma perché si pensa che spariranno con l'avanzare degli anni. Tanto è vero che non si tollerano più quando le cose sono fatte da una persona più avanzata in età. Tu dunque, Signore Dio mio, che hai dato al bambino la vita e un corpo dotato, come ben si vede, di sensi, di membra, di armonia e della capacità di difendere la propria incolumità, vuoi che ti lodi in tutto ciò e che celebri e canti il tuo nome altissimo. Perché sei Dio onnipotente e buono, anche se avessi fatto solo queste cose. Nessun altro, infatti, le può fare all'infuori di te, che sei l'unico da cui promana ogni norma, e il perfettissimo da cui ogni cosa riceve forma secondo leggi ben precise. Quest'età dunque, Signore, che neppure ricordo di aver vissuto, intorno alla quale credo quello che mi dicono gli altri, e che ho ricostruito da quello che vedo negli altri bambini, quantunque queste supposizioni siano molto ben fondate, mi torna spiacevole considerarla parte integrante di questa mia vita che sto vivendo. In effetti, per il modo in cui io l'ho completamente dimenticata, essa è sullo stesso piano di quella vissuta nell'utero di mia madre, che se, per di più, sono stato concepito nel peccato e nel peccato mia madre mi ha allevato nel suo utero, dove mai, mio Dio, dove mai e quando, Signore, io tuo servo sono stato innocente? Ma lasciamo da parte quell'età, dal momento che, non ricordando nulla, non ho ormai nulla in comunione con essa, in comune con essa. Come comincia a parlare? Dall'infanzia, venendo avanti, giunsi alla fanciullezza, o meglio, la fanciullezza arrivò in me succedendo all'infanzia. Non è che quest'ultima se ne fosse andata. E dove poteva andare? È vero però che non c'era più. Non ero più infatti un bimbo senza capacità di parlare, ma un fanciullo chiacchierino, questo lo ricordo. Come abbia fatto a imparare a parlare, l'ho capito più tardi. Non erano gli adulti che mi istruivano insegnandomi le parole secondo un metodo preciso, come fecero dopo qualche tempo per insegnarmi a leggere e scrivere, ma ero io stesso, con l'intelligenza che tu, o mio Dio, mi avevi data, e con piagnuculi, strilli e gesti vari, cercavo di manifestare i sentimenti del mio cuore perché così si facesse quello che io volevo. Se non che non riuscivo a farmi intendere in tutto e da tutti. Cercavo di ricordare. Quando gli altri chiamavano una cosa con un nome e poi si muovevano verso la cosa che evidentemente essi avevano inteso designare, osservavo e mi imprimevo nella memoria che quella determinata cosa era da loro chiamata in quel determinato modo. Che intendessero quella cosa risultava dai movimenti del corpo, linguaggio per così dire naturale, comune a tutti i popoli, e che si manifesta con l'espressione del volto, con i movimenti degli occhi, con i gesti delle altre membra e con i suoni di voce indicanti i moti di un animo che chiede quella data cosa, oppure già la possiede, oppure la rifiuta e la sfugge. Così pian piano riuscivo a mettere in rapporto quelle parole, udite frequentemente e sempre allo stesso posto, nella varietà delle frasi, con le cose che designavano, e già cominciavo ad adattare la bocca a quei suoni, così da esprimere anch'io i miei desideri. Presi dunque a comunicare con chi mi stava intorno i segni che esprimevano i vari desideri, e avanzavo così nella vita, addentrandomi nel turbine delle relazioni sociali, sotto l'autorità dei genitori e dei più grandi di me. Non è interessato allo studio, gli educatori lo percuotono e lo deridono. Dio mio, quale sofferenze e che inganni ho subito, allorché mi si proponeva, per essere un ragazzo per bene, di obbedire a chi mi addestrava nell'arte della loquela, necessaria per raggiungere il successo umano e le false ricchezze. Fui mandato a scuola per imparare le lettere. Che utilità me ne venisse dal farlo, io poverino non lo sapevo. Ma se mi mostravo pigro, ero punito con la bacchetta. Tale sistema veniva raccomandato dai grandi, e molti che prima di noi avevano subito questa stessa situazione avevano aperto la difficile strada attraverso la quale ora eravamo costretti a passare noi, moltiplicando le fatiche e i dolori dei figli di Adamo. Abbiamo trovato però, Signore, anche uomini di preghiera, e da loro abbiamo capito, da quanto ci riusciva, che tu esisti, che sei un essere grande, capace di ascoltarci e di aiutarci, anche se non sei percepibile dai nostri sensi. Così, fin da fanciullo, ho cominciato a pregare te, mio soccorso e mio rifugio, e per invocarti andavo scegliendo la mia lingua. Ero piccolo, ma non era piccolo il fervore con cui ti scongiuravo di farmi evitare ed essere picchiato a scuola. E quando non mi esaudivi, il che avveniva per il mio bene, non per tua mancanza di saggezza, gli adulti e perfino i miei genitori, che certamente non volevano che mi accadesse alcun male, ridevano delle bacchettate, eppure esse erano allora la mia grande e profonda sofferenza. Esiste qualcuno, Signore, di animo così grande e unito a te da uno straordinario affetto? Esiste, dico, qualcuno che unito a te sia così rapito nell'estasi? In realtà può essere anche effetto di una certa pazzia da ritenere un nulla i cavalletti, gli aculei e le altre torture simili dalle quali tutti atterriti ti scongiurano di poter essere risparmiati e che nello stesso tempo voglia bene a coloro che temono così tanto quelle cose? Ebbene, i nostri genitori ridevano tranquillamente dei castighi che ci infliggevano i maestri. Eppure noi temevamo quei castighi, non meno di quelle torture, e ti pregavamo di evitarli, né più né meno che se si fosse trattato di quelli. Intanto, però, continuavamo a commettere mancanze, scrivendo, leggendo e studiando meno di quanto si esigeva da noi. non è che ci mancasse la memoria o l'intelligenza, che anzi, Signore, ce ne avevi data a sufficienza per l'età che avevamo. Il fatto è che ci piaceva di più divertirci, e di ciò venivamo puniti da chi poi faceva altrettanto. Nei passatempi degli adulti vengono chiamati a fare, mentre quelli dei fanciulli, quantunque simili, vengono puniti. Eppure nessuno compiange i fanciulli, o gli adulti, o magari entrambi. Forse un giudice giusto approverebbe chi mi percuoteva, perché da bambino giocavo alla palla, e ciò mi impediva di imparare presto quelle lezioni grazie alle quali, da grande, avrei dovuto divertirmi in modo ben peggiore. Ma chi mi castigava con percosse si comportava forse diversamente? Se per caso veniva superato da un collega di insegnamento in una qualsiasi futile discussione, si rodeva dalla bile e dall'invidia più di me quando nella partita a palla subivo una sconfitta da un mio compagno di giochi. Preferisce il gioco, il teatro allo studio. E tuttavia è vero che io peccavo, Signore Dio mio, ordinatore e creatore di tutte le cose esistenti in natura, ad eccezione dei peccati dei quali sei solo ordinatore. Peccavo, Signore Dio mio, agendo contro le disposizioni dei genitori e dei maestri. Più tardi, infatti, avrei potuto giovarmi di quelle nozioni che essi volevano che io apprendessi, qualunque sia stato il motivo per cui lo facevano. D'altra parte, io disobbedivo non perché volevo fare qualcosa di meglio, ma perché mi piaceva giocare, e nel gioco andavo pazzo per le vittorie, nonché per le fiabe irreali che mi venivano sussurrate all'orecchio e che mi davano tanto gusto. Divenivo poi sempre più curioso nei riguardi degli spettacoli. Essi non sono altro che giochi di adulti, e tuttavia danno lustro e onore tale a chi li organizzava da indurre molti a desiderare simili giochi per i loro figli. Né si preoccuperanno se i figli, distratti dall'attività teatrale, saranno puniti con percosse per aver trascurato lo studio. Quello studio mediante il quale essi spererebbero di farne uomini del teatro. Guarda, Signore, tutte queste cose con misericordia e liberaci da esse. Libera noi che te lo chiediamo, ma libera anche quelli che ancora non lo fanno, affinché lo facciano e siano liberati. Differimento del battesimo. Ancora fanciullo avevo sentito parlare della vita eterna promessa a noi grazie all'umiltà del Signore Dio nostro, che si è voluto abbassare fino alla nostra superbia. Ero appena uscita dal seno di mia madre, di colei che pose ogni sua speranza in te, e già mi segnavano col segno della sua croce e mi davano il suo sale. Tu hai visto, Signore, quando un giorno, ancora fanciullo, per una disfunzione di stomaco ero febbricitante e sembrava che stessi per morire. Hai visto Dio, già allora mio custode amoroso, con quale spontaneità e con quale fede io chiedevo alla devota mia madre e alla madre di tutti noi, la tua Chiesa, il battesimo del tuo Cristo, mio Dio e Signore. La mia madre carnale era sconvolta, e poiché nel suo animo ricco di fede le stava più a cuore partorire la mia eterna salvezza, si dava d'attorno perché io fossi presto iniziato ai sacramenti che salvano e fossi purificato facendo atto di fede in te, Signore Gesù, per ottenere la remissione dei peccati. Se non che imprevedibilmente mi ristabilì, e allora quella mia purificazione fu rimandata, come se fosse inevitabile che la vita mi dovesse ancora contaminare. Certo, dopo quel lavacro, un eventuale peccato sarebbe stato più grave e più pericoloso. Dunque, io già avevo la fede, come del resto mia madre e tutta la mia famiglia, eccettuato mio padre. Questi però non influì su di me più dell'amore materno e non mi indusse a non credere in Cristo come lui. La mamma, infatti, si adoperava a far sì che mi fossi padre tu, Dio mio, più di lui, e tu l'aiutavi a prevalere sullo sposo, al quale Benché fosse più virtuosa di lui, ella era devota. In lui ella serviva te, che vuoi così. Ti prego, Dio mio, vorrei sapere, se me lo consenti, per quale disegno fu deciso di differire allora il mio battesimo. Fu per il mio bene che a me, peccatore, si lasciarono le briglie sul collo, oppure sarebbe stato meglio il contrario? È un fatto che da ogni parte si sente ancora oggi dire di questo e di quello. Lascia pure che faccia, non è ancora stato battezzato. Eppure, per quanto riguarda la salute del corpo, non diciamo lascia che si ferisca ancora, non è ancora guarito. Quanto dunque sarebbe stato meglio per me guarire subito e adoperarmi, io e i miei, per mettere la mia anima al sicuro nelle tue mani. Tu l'avresti ben accolta. Sì, sarebbe stato meglio. Ma quante e quante minacciose ondate di tentazioni si intravedevano già dopo la mia fanciullezza. Quella madre le conosceva e preferì abbandonare ad esse la Creta dalla quale mi sarei poi formato che non la mia immagine già bella e compiuta. Dio ricava il bene anche dal male. Ci si preoccupava meno per la mia fanciullezza che non per la mia adolescenza. Eppure io già allora non amavo lo studio e detestavo il fatto di esservi costretto. Tuttavia vi ero costretto e per il mio bene. Ma io non ne ricavavo del bene, perché studiavo proprio solo in quanto costretto. Nessuno fa del bene per forza, anche se ciò che fa è una cosa buona. E chi mi costringeva non faceva del bene. Il bene mi veniva solo da te, Dio mio. Essi infatti non vedevano altro fine allo studio che mi costringevano a fare se non quello di appagare inappagabili desideri di ricchezze che sono povertà e di onori che sono disonore. Tu invece, che conosci persino il numero dei nostri capelli, sapevi servirti a mio vantaggio anche dell'errore di tutti coloro che insistevano perché studiassi. E ti servivi dell'errore mio, che non ne avevo voglia per punirmi. Non è infatti che io non meritassi i castigo, piccino com'ero, eppure peccatore così grande. Dunque, da chi non faceva il bene, tu ricavavi del bene per me, e da me che facevo il male, traevi motivi per rendermi quel che meritavo. Hai stabilito infatti, ed effettivamente avviene così, che ogni disordine sia pena a se stesso.